Ancora più recente è la storia del cristianesimo, ecco, titolo dell'opera nel suo insieme, Storia del cristianesimo, religione, politica, cultura, e nasce in Francia sotto la direzione di Jean-Marie Maillet e l'edizione italiana a cura di Giuseppe Alberigo. Giuseppe Berigo è stato il fondatore e a lungo l'anima dell'Istituto Bolognese di Scienze Religiose che tuttora esiste. In Italia questa storia del cristianesimo, 14 monografie, è stato pubblicato da Città Nuova dal 1997 al 2005. Con Storia della Chiesa e non più, cioè Storia del Cristianesimo e non Storia della Chiesa, e Storia del Cristianesimo vista secondo un po' lo spirito, perché religione, politica e cultura poteva essere il sottotitolo anche del manuale di Storia della Chiesa di Iedin. Solo che qui Storia del Cristianesimo sottintende il fatto che non della sola Chiesa cattolica di obbedienza romana si tratta. Va detto che anche nell'opera curata da Iedin erano contemplate le diverse varianti confessionali, chiese orientali, cioè coloro che si distaccano, le chiese orientali, poi lo scisma del 1054, una chiesa ad oriente ed una chiesa a occidente, e poi le varie espressioni della riforma. E solo che nella storia curata da Iedin, tutte queste espressioni sono viste dal punto di vista, comunque, nei loro rapporti con la Chiesa Cattolica Romana, meglio ancora, i rapporti della Chiesa Cattolica Romana con queste espressioni confessionali. Mentre per quanto riguarda questa storia del cristianesimo, come dire, si è attuata una politica come dire, più politicamente corretta, ciascuna sezione è curata da persone, da studiosi che appartengono a quell'area confessionale. Dopodiché tornerei indietro nel tempo per un'opera che però ha la caratteristica di essere, diciamo, particolarmente vocata a trattare l'aspetto che è quello che io in questo piccolo corso sottolineerò di più. Storia del diritto e delle istituzioni della Chiesa in Occidente. Ecco. Qui il titolo che trovate al punto 4 è solamente in francese perché non mi risultano al momento, pronta a cercare e a correggermi prossimamente, delle traduzioni. Si tratta di una grande impresa i cui risultati poi non sono stati pari ai progetti e alle aspettative, di uno studioso delle istituzioni e del diritto come grande studioso come Gabriel Lebras, studioso che ha risentito delle influenze della storia delle Annales, e di Jean Godemet, che è un grande, grandissimo storico del diritto, e canonico, tra le altre cose, autore di un fondamentale, dal mio punto di vista, saggio storia del matrimonio in Occidente, visto dal punto di vista giuridico. Questa è un'opera che inizia nei tardi anni 50, nel 58, viene conclusa nel 76 con solo 7 monografie, molte meno di quelle preventivate. Inizia molto bene con i volumi dedicati all'antichità apostolica, primi secoli, IV, V, e poi per svariati motivi si incaglia e viene, per così dire, conclusa un po' frettolosamente, non col passo e il dettaglio, però resta un'opera, dal mio punto di vista, fondamentale da tener presente, se ci si occupa di cose quantomeno da tenere presente a integrazione della storia di Flüchen-Martin. Ancora, e qui andiamo ancora più indietro nel tempo, e quella che vi presento è un'opera vecchia, sicuramente vecchia, tagliata, non è una storia della Chiesa, è recisamente una storia, una grande e amplissima storia del papato, dall'inizio dell'età moderna, nel titolo si parla di fine del Medioevo, tagliamo corto, è il Concilio di Costanza. Dalla fine del Medioevo, inizio dell'età moderna, sino alla vigilia dell'età contemporanea, cioè il papato di Pio VI e la fine del Settecento. 22 volumi, e comincia ad essere pubblicata nel 1886 e finisce di essere pubblicata da un continuatore nel 1933. E 86 è l'anno che successivo a quello in cui si aprono agli studiosi i fondi dell'Archivio Segreto Vaticano. Pontificato di Leone XIII, una fondamentale apertura. Ecco, questa storia del papato, o meglio, storia dei papi uno dopo l'altro, in realtà è una storia della Chiesa, perché ciascuna di quelle biografie papale può essere considerata un manuale di storia della Chiesa per quel periodo. Ciò che caratterizza questo lavoro è il fatto di essere così palpabilmente costruito con le sulle fonti d'archivio, quelle presenti negli archivi vaticani e altre che vengono utilizzate dall'autore, un solo autore, Ludwig Pastor, a proposito del quale ho accluso, questa volta ho allegato, la scheda biografica di Treccani. In un'altra occasione parlerò dei dizionari biografici, ma in questo caso una voce sicuramente autorevole. E posso aggiungere, a proposito della storia dei papi di Pastor, che l'edizione tedesca che noi possediamo in biblioteca, come anche possediamo la storia dei papi della fine del Medioevo, edizione italiana. Comunque, i volumi dell'edizione tedesca, se non tutti, parecchi, sono consultabili presso quel preziosissimo deposito, sempre più ricco, perché tra l'altro ultimamente prevede anche la possibilità del prestito temporaneo di libri recenti, che è archive.org. E torniamo al racconto, racconto degli avvenimenti meglio alle fonti, ad alcune fonti che ci documentano dei passaggi importanti. Composta tra la fine del primo secolo e la prima metà del secondo secolo, la Didache, fonte pensata, Didache, insegnamento, fonte pensata a lungo perduta, ritrovata in manoscritti greci, ma anche siriaci, ma anche copti, e anche in traduzioni latine in tempi abbastanza recenti. È una fonte che ci mostra il momento di passaggio tra una chiesa in cui è fondamentale e centrale la figura degli apostoli, di coloro che hanno il carisma, e una chiesa in cui è una chiesa che si sta istituzionalizzando. Ecco, in questo testo, che contiene diverse sezioni, ci mostra i modi in cui la comunità si riunisce per pregare, ci sono insegnamenti vari sui comportamenti dei singoli fedeli. Verso la parte finale si parla dell'istituzione. Capitolo undicesimo ci dice qualcosa a proposito delle figure carismatiche. Riguardo, questa è una traduzione italiana, riguardo gli apostoli e ai profeti, comportatevi secondo il precetto del Vangelo. Ogni apostolo che venga presso di voi sia accolto come il Signore. E qui, commentando, uno dice, non c'è niente di cui stupirsi, non c'è niente di nuovo, però il seguito è qualcosa di diverso da quello che potevamo leggere negli Atti. Però dovrà trattenersi un giorno solo, se ve ne fosse bisogno anche un secondo, ma se si fermasse 3 giorni egli è un falso profeta. E questo ci dice che stanno circolando delle figure dotate di carismi nei confronti delle quali ormai, quantomeno l'autore di questo testo, ritiene sia il caso di diffidare. Noi dalla storia ecclesiastica di Eusebio da Cesarea sappiamo della circolazione di personaggi che danno origine a sette, alla creazione di piccoli gruppi settari che spaccano con i loro comportamenti, con la predicazione, con il cattivo esempio o anche con versioni troppo radicali del cristianesimo, la comunità, e circolano le prime eresie. Ecco, diffidare di quelli che vanno in giro professandosi apostoli e profeti. Partendo poi, continua, l'apostolo non prenda per sé nulla se non il pane, quanto sufficiente, fino al luogo dove alloggerà. E come vedete sono più che diffidenti. Se invece chiede denaro è un falso profeta. E non metterete alla prova né giudicherete ogni profeta che parla per ispirazione, perché qualunque peccato sarà perdonato, ma questo peccato non sarà perdonato. Più avanti, invece, al capitolo 12, chiunque poi viene nel nome del Signore sia accolto, in seguito, dopo averlo messo alla prova, lo potete riconoscere, poiché avrete senno quanto alla destra e alla sinistra. Ma se colui che giunge è di passaggio, aiutatelo secondo le vostre possibilità, Non dovrà però rimanere presso di voi che 2 o 3 giorni, se ce ne fosse bisogno. Nel caso che volesse stabilirsi presso di voi e che esercitasse un mestiere, lavori e mangi. Se invece non ha alcun mestiere, con il vostro buon senso cercate di vedere come possa un cristiano vivere tra di voi senza stare in ozio. Se non vuole comportarsi in questo modo, è uno che fa commercio di Cristo. Guardatevi da gente simile. E in questo testo veniamo a toccare con mano il fatto che la professionalizzazione dei ministeri è ancora ben al di là da venire. Invece, ecco, le figure stabili, i ministeri istituzionali sono oggetto degli ultimi capitoli.